Ci sono episodi in italiano, francese e tedesco di roleplay. Questo è quello in italiano.
Pour écouter les épisodes en français, cherchez les titres francophones dans la liste.
Wenn du es auf Deutsch hören möchtest, klicke auf die deutschen Titel im Feed.
Questo è il quarto episodio di Roleplay. Io sono Isabella e oggi finalmente vi porto nella mia regione, il Ticino, dove ho incontrato Claudia Reinecke, che non era proprio soddisfatta dei personaggi che vedeva sul grande schermo.
Quando vedo il cinema in generale, ci sono tanti personaggi interessantissimi, ma tanti sono ancora quelli dei maschi.
E così Claudia ha avuto un'idea per un film con un personaggio femminile particolare. Un po' folle, sì. Un po' oscuro, certo. Una donna che soffre di agorafobia ed è tormentata da un forte conflitto interno, che placa la sua ansia solo ballando, con passi di danza calcolati e precisi. Un film con scene ispirate a Marina Abramovic.
Con la prima stesura della sceneggiatura, quando l'ha letto Tiziana e anche Michela Pini e anche Gabriella De Gara, Tiziana, che lo sente veramente di pancia, mi ha detto: allora, a me piace tantissimo, ma lo sai che questo film nessuno lo guarda. Fa niente, facciamolo lo stesso.
Cosa significa avere carta bianca su un progetto? Trovare qualcuno che crede nella tua idea, nella tua folle idea. E tutto questo come si collega con quello che poi noi vediamo al cinema? Lo scopriremo proprio nell'episodio di oggi. Questo è Roleplay, un podcast che vi presenta alcune registe di film svizzeri che hanno usato uscire dagli schemi. Roleplay è stato creato da SWAN, the Swiss Women's Audiovisual Network, un'associazione che mira a promuovere l'uguaglianza e la diversità di genere nell'industria audiovisiva svizzera. Oggi Claudia Reinecke ci mostra come la sorellanza possa fornire quel terreno fertile alle idee più originali e folli. L'idea dell'antieroe è qualcosa che ha ispirato Claudia fin da quando era piccola, durante la sua infanzia in Perù.
Io sono cresciuta a Lima e all'epoca c'era una trasmissione televisiva per i ragazzi che si chiamava El Chapulín Colorado, dove il protagonista era questo antieroe, un uomo vestito tutto da rosso che arrivava in quegli momenti dove la gente aveva bisogno.
El Chapulín Colorado.
Io penso che la figura dell'antieroina o antieroi è una figura che per me è molto più interessante che quelle delle figure perfette, per quello che si può raccontare di più. Io sono quasi più interessata a Darth Vader che al suo figlio, per esempio, no? Solo per dire, sono delle figure che sono più umane, più quasi realistiche, perché hanno quella doppia faccia, no? Io sono naturalmente attratta di queste figure, soprattutto perché non ci sono tantissime nel femminile, anche come non ci sono tantissime figure di eroine al femminile, certamente. Io penso che andrò sempre da quell'altra parte, a voler raccontare le imperfezioni delle persone e come queste imperfezioni le rendono più belle, più interessanti, più attrattive. Perché penso che quello, no, un tipo di realtà che ogni tanto manca in un certo tipo di cinema.
E così è nato il suo personaggio Seconda.
Mi chiamo Seconda.
Volevo da sempre creare un dramma intimo e molto molto semplice su quella battaglia che può avere una persona contro di sé.
Sono venuta dopo Juliette.
Allora, il modo di farlo ha più o meno stato di scegliere un po' il profilo dell'antieroina che combatte se stessa, l'altra che non riesce a lasciarla liberarsi. Era molto importante per questo personaggio che non riesce a uscire di casa e che è proprio controllato dalla sua testa perché gli fa paura, perché ha un'ansia, perché non riesce a darsi a quello che c'è fuori, alla vita. Creare quella paradossa dove quello stesso corpo poteva anche essere controllato in una forma molto leggera e con la sua danza, con il modo in cui lei si può muovere, possiamo capire quel doppio linguaggio che c'è dentro della sua testa. Un tipo di contraste che crea anche quel personaggio, la sua sofferenza, ma anche il suo controllo su di sé.
La sua visione è chiara ed è subito accolta da Tiziana e dal suo team. Ma come ci si sente ad avere carta bianca?
È un'emozione bellissima. Tiziana non penso che aveva visto niente di me, veramente. Sapeva quello che avevo fatto, sapeva che avevo fatto quella scuola, che ho lavorato con diversi registi e anche produttori. Ma io penso che ci siamo piaciute umanamente. Lei è una donna che faceva le sue scelte di pancia e per me è una cosa molto importante perché io, i miei progetti sono tutti di pancia. Non faccio tanto i progetti celebrati. A me deve essere emozionale e lei era una produttrice che lavorava anche così, almeno con me. Una cosa bellissima di poter trovare una persona che finalmente crede in te e ti dà questa fiducia di poter fare il tuo progetto. E si è veramente battuta con le due altre produttrici a fare di tutto per avere i fondi per fare il film, perché era convinta, anche Miki e Gabriella, tutte e tre erano convinte che era un bel progetto e anche se nessuno poteva guardarlo, perché nessuno, ecco, volevano farlo comunque. Questo è, diciamo, un miracolo tra i produttori di avere delle produttrici così, una fortuna enorme.
Claudia è stata anche fortunata perché il Ticino è il più piccolo mercato cinematografico in Svizzera. Svantaggi di una regione al confine, con una lingua minoritaria. Ma ci sono anche alcuni vantaggi.
Come regista è più difficile perché non abbiamo i fondi che hanno i registi dell'altra parte della Svizzera. Già in sviluppo, solo per fare un trattamento, abbiamo la metà. E sono delle cose che sono molto difficili per veramente creare, diciamo, un cinema ticinese, perché lo vedo, non abbiamo i fondi che abbiamo bisogno e sempre di più dobbiamo andare a trovare dei produttori fuori del Ticino, perché non riusciamo a vivere, diciamo, dei nostri mestieri qua, soprattutto in cinema. Tutti i registi, uomini, donne, dobbiamo essere più creativi a come fare dei progetti di qualità senza avere lo stesso budget che hanno gli altri. E questo sicuramente spinge a un tipo di creatività.
Questa non è stata la prima idea fuori dagli schemi di Claudia. Fin da quando ha iniziato a fare cinema, sapeva di voler raccontare storie che fino a quel momento non aveva ancora visto sul grande schermo. Ed è stata un'altra donna, molti anni prima, a motivarla a seguire la sua strada nel mondo del cinema.
Mon nom est Veuve, Jacqueline Veuve, et je suis cinéaste et ethnologue, et je suis venue au cinéma un petit peu par la porte étroite, comme on dit.
È una persona molto in gamba, con un carattere fortissimo, di cui ho anche imparato tanto.
Jacqueline Veuve, la grande signora del cinema documentario svizzero, come viene spesso definita, una regista pioniera.
Je voulais faire du cinéma, mais à l'époque où je voulais le faire, c'était impensable.
Era una delle uniche donne in Svizzera a fare cinema, cinema documentario, ma cinema di autore. Io l'ho assistito per un anno e mezzo in un progetto che lei aveva, prima la scrittura e poi sono andata anche sul terreno. L'ho vista lavorare, l'ho vista chiamare i suoi produttori, l'ho vista chiamare i distributori, l'ho vista fare tutto e ho imparato che lei non lasciava niente, era lì sul pezzo. Lei voleva le cose così e si facevano così. Ha una forza allucinante, spettacolare. Ma lì parlavo sempre della mia voglia di fare. Lei mi ha proprio parlato delle CAL,
la Scuola Cantonale d'Arte di Losanna.
E mi ha detto: devi iscriverti lì, devi fare quel corso, devi farlo, e così che ti crei anche tutto il network che hai bisogno, perché se non ce l'hai sarà molto difficile. E ho fatto così.
Dopo aver terminato la scuola di cinema, Claudia era pronta per iniziare a tessere la sua rete e iniziare a proporre la sua idea per il suo primo film documentario, intitolato Así son los hombres, una storia sul prezzo che le donne della sua famiglia patriarcale in Perù hanno dovuto pagare per cercare di mantenere il ruolo di buone mogli e di buone madri. La sottopone a diversi produttori.
Il progetto è piaciuto a tanti, erano interessati. Un paio di mesi dopo ho annunciato che ero incinta a quelli che erano interessati e l'interesse è caduto. Non so se era veramente legato al fatto che ero incinta o che semplicemente avevano altre cose da fare.
Ma non è forse che Claudia si scontra con gli stessi pregiudizi di genere che voleva mettere in luce con il suo documentario? La domanda sorge spontanea.
Diciamo un tipo di sessismo sicuramente e di machismo e di credere che magari la donna non ce la fa è così dentro di tutti in un modo abbastanza dominante che a me, quando mi hanno risposto tutti che non erano più interessati, ho pensato vabbè, sicuramente hanno ragione. Questo tipo di pensiero è così messo anche nelle nostre menti che non ho pensato a ingiustizia, ho pensato, adesso mi trovo uno ancora meglio di tutti questi che ho incontrato. Sai, quando sei una donna o smetti di provare perché sono tutti lì a dirti che non ce la fai, o fai veramente molto di più per fare quello che devi fare.
E lei fa di più. Fa qualcosa di diverso. Claudia decide così di riprendere il filo con Tiziana Sudani, produttrice ticinese indipendente e fondatrice di AMCA, che aveva incontrato in un seminario qualche tempo prima. Propone così a Tiziana il progetto del suo documentario, e le cose finalmente cominciano a muoversi.
Gli ho detto subito: guarda, io sono incinta ma voglio fare questo progetto. E le ha detto: fantastico, bello, facciamo tutto. È stato veramente naturale. E ho lavorato con lei su tutti i progetti che ho fatto, diciamo, per il cinema. Dopo Así son los hombres abbiamo fatto Il Nido, che è stato la mia prima ficzione cinema. È un film TV, ma che sapevamo già che poteva anche uscire al cinema. E poi Love Me Tender.
Love Me Tender, con Seconda come protagonista femminile principale, è uno degli ultimi film prodotti da Tiziana Sudani, che muore nel gennaio del 2020 dopo una lunga malattia.
Tiziana è diventata la mia produttrice, ma anche un'amica, perché era una persona molto generosa, molto appassionata. In tutti questi anni, quando avevo un'idea la chiamavo e era sempre pronta a ascoltare delle storie, sempre, lei adorava. E poi aveva un'ottima memoria, allora io potevo raccontarle una storia e lei ogni parola se la teneva e io parlavo magari 10 minuti e dopo lei mi diceva: ma questo qua mi hai detto così, mi sembra che non è così, perché veramente aveva un'ottima attenzione. Diciamo, è stato un vero incontro, è stata la mia maestra in tutto questo percorso e certo mi manca tantissimo perché è partita, ma la guarderò sempre con me in tutti i progetti futuri, c'è sempre un po' di Tiziana.
Ti prometto che provo a uscire di casa. Anzi no, esco già, mi preparo.
Dopo essere stato presentato in anteprima al Festival di Locarno, Love Me Tender conquista anche la scena internazionale ed è nel programma di molti festival nel mondo.
First, Claudia, for you, how did this film come to be?
I've always been attracted to superheroes, anti-superheroes.
So tell us, what inspired this film?
I wanted to actually make a drama that would talk about an internal battle.
È stata veramente un'enorme sorpresa di vedere questo film andare veramente dappertutto, in tutti i grossi festival, dove c'erano tutti i film, diciamo, molto riconosciuti, con registi riconosciuti, di avere questo piccolo film del Ticino. È stata un'enorme sorpresa.
Mentre Seconda si fa conoscere, arriva la pandemia e il confinamento. E forse entrare in relazione con l'antieroina sullo schermo, che non può uscire di casa, diventa più facile.
È vero che su carta era comico, il tono era sempre lì, ma è vero che questo misto di dramma e di un po' di commedia nera, penso che ha funzionato e ha portato il film veramente all'internazionale.
Oltre ad essere stata aiutata e sostenuta da altre donne nel corso della sua carriera, cosa ha imparato Claudia? Beh, per cominciare, che ci deve essere un posto anche per le visioni delle donne, anche quelle un po' bizzarre o un po' provocatorie.
La realtà è che per una regista è sempre più difficile lavorare in questi tipi di lavoro che per gli uomini. Quella è una realtà. Dobbiamo fare di più, dobbiamo mostrare di più e sempre di più. Allora la rivendicazione in quel senso è: allora lasciatemi parlare di quello che io vedo dal mio punto di vista. Magari ci sono degli spettatori, ci sono delle spettatrici che vogliono anche vedere quell'altro punto di vista.
Per non perdere la ricchezza di un mondo raccontato anche grazie allo sguardo e alla sensibilità femminili, servono maggiori opportunità per le registe e più sostegno per i loro progetti.
È molto importante poter sentire che c'è qualcuno che ti ascolta, c'è qualcuno che crede che sei capace. È molto importante di creare un'alleanza tra donne. Di più abbiamo donne che riescono a fare il loro lavoro, diciamo, a diventare quello che vogliono, di più esempi fanno che la nuova generazione vede e dice: ecco, lo posso fare anch'io. Io ogni tanto sento, no, delle persone che dicono: sì, ma io ho un carattere fortissimo, io ce la faccio senza nessuno, io ho un carattere un po' di uomo. E quello mi ferisce quasi, no? Perché penso che le donne sono molto di più che quello. Non abbiamo bisogno di essere un po' come un uomo per fare le cose che abbiamo bisogno di fare. Io penso che semplicemente dobbiamo farle. Ma abitiamo in un mondo che è ancora molto dominato dallo sguardo maschile. Allora abbiamo dei limiti e questi limiti si possono spingere insieme.
Ehi, sono sicuro che a Giulietta sarebbe piaciuto averti come sorella.
Alcune cose si capiscono solo con il tempo, crescendo come persone e come professioniste. Ma c'è qualcosa che Claudia ora può dire a chi muove i primi passi nel mondo del cinema, o magari a se stessa, guardando al passato?
Alla Claudia giovane oggi direi di non avere paura e di non accontentarsi di quello che altri gli dicono di fare, di andare veramente a fare quello che ha immaginato di fare. Perché tante volte all'inizio, quando uno è giovane, si accontenta di quello che altri con più esperienza gli dicono di fare. È molto sbagliato.
Grazie per aver ascoltato Roleplay. E ora torniamo da voi. Siamo curiosi di sapere se questa storia vi ha fatto pensare a qualcosa in particolare. Se sì, partecipate alla discussione sul nostro account Instagram @swanassociation. E naturalmente, se non l'avete ancora visto, guardate Love Me Tender. Se ti è piaciuto questo episodio e vuoi sostenere il podcast, condividilo e pubblicalo sui social media o lascia una recensione su Apple Podcast o su Spotify. Questo episodio di Roleplay è stato registrato alla Podcast Tower a Zurigo. Suono, montaggio e testo, Isabella Visetti in collaborazione con Katarina Hagstedt. Direzione, produzione e mix, Katarina Hagstedt, Tinka Media. Assistente al progetto, Fiona Geiger, Tinka Media. Musica di Blue Dot Sessions. Supervisione, Stefan Mitchell. Visual design, Sara Rotenberger. Un'idea di Katarina Hagstedt, Pascaline Sordet e Isabella Visetti con l'input di Stefan Mitchell e il supporto della co-presidenza e del comitato di Swan. Produzione esecutiva Swan Swiss Women's Audiovisual Network. Un grande grazie da parte di Swan ai sostenitori e agli sponsor che hanno reso possibile questo progetto. Ufficio Federale della Cultura, Loterie Romande, Fondazione Ernst Gönner, Allianz F e la Fondazione Mercator Schweiz, Fondazione Émilie Gourde, Fondazione Oertli, Swiss Perform, Swiss Image, Société Suisse des Auteurs, Gruppo Autori Registi Produttori, Fondazione per lo Studio del Lavoro Femminile, Sindacato Svizzero Film e Video, Groupement Suisse du Film d'Animation. Grazie per ascoltare e sostenere le donne che creano contenuti sullo schermo e sulle onde.